Eccoci, no. Anzi, si fa due chiacchiere.
Sì, sì, come...
Allora, 3, 2, 1, chi già alla Radio Arte, un caro saluto a tutti, prendiamo la linea da studio per uno dei nostri sbarchi, essendo il tema del festival Isole, abbiamo pensato che quando entriamo in contatto con una realtà è come sbarcare in un'isola e quindi abbiamo nominato così questa serie e quest'oggi sbarchiamo nell'isola che ritroviamo perché abbiamo già avuto modo di averlo ospite nella passata edizione. Sto parlando di Andrea Molino, a cui diamo il bentornato a Radio Arte, a Chigiana Radio Arte.
Buonasera, è una gioia essere qua di nuovo.
Bene, Andrea Molino è compositore e autore di opere e qui è anche in veste di direttore, vero Andrea? Anzi, diciamo che in doppia veste, perché quello a cui ci approcciamo questa sera è la seconda delle tue direzioni in questo festival.
Sì, noi abbiamo fatto già il mese scorso quel concerto che secondo me è stato particolarmente appassionante, con la cantata per la fiaba estrema, sempre di Hans naturalmente, con il testo di Elsa Morante, e poi quel pezzo meraviglioso che è il Miracolo della Rose per clarinetto e ensemble, ispirato al romanzo di Jean Genet, che tra l'altro abbiamo replicato poi a Montepulciano due settimane dopo, che questo è anche la prima uscita di una collaborazione con il Cantiere Internazionale di Montepulciano, che potrebbe dare frutti bellissimi anche ai prossimi anni, questo vedremo. E per me sì, questo è il secondo appuntamento di questa stagione con la Chigiana, dove, come ho detto un attimo fa, torno sempre con la gioia più grande e la passione più grande per questo luogo, per questi amici, per questi posti. È bellissimo essere qui.
Bene, grazie Andrea. Allora ci vogliamo un po' addentrare all'interno di quest'isola che ha un nome, un titolo in spagnolo, perché è Compases para Pregunta Ensimismadas, quindi un titolo molto articolato che significa compassi per domande introspettive.
Sì, più o meno.
Introspette, diciamo.
Esatto, e questo si riflette anche in una certa astrazione del linguaggio musicale. Infatti, mentre per esempio la cantata per la fiaba estrema aveva una liricità estremamente immediata, direi, qui invece ci troviamo con un pezzo per viola sola e 22 strumenti con una scrittura musicale molto molto più intricata, molto più complessa, non meno fruibile, non meno piacevole secondo me, però che ci pone di fronte a una modernità di scrittura sicuramente diversa da quella precedente. E la cosa più interessante secondo me, che si richiama anche alla lingua spagnola del titolo, è che questo è uno dei lavori che Hense ha scritto durante i suoi soggiorni a Cuba, e cioè un periodo relativamente corto, mi pare soltanto di 2 anni, dove lui ha passato fisicamente, è stato fisicamente a Cuba, ha avuto rapporti con la cultura cubana, con moltissimi artisti cubani, per esempio Leo Bruver, il grande chitarrista, che è stato tra l'altro il chitarrista della prima esecuzione del Cimarron, che è forse l'opera più conosciuta di questo periodo cubano, e che appunto questo lavoro è uno dei frutti di questa permanenza, che naturalmente aveva una fortissima connotazione sociale, politica se vogliamo, e che comunque ha rappresentato un momento di grande passione dell'esperienza di Hense in quegli anni.
Ecco, per chi volesse ascoltare, non nella versione diretta da Andrea Molino, purtroppo aggiungiamo noi che sarà dal vivo questa sera al Chigiana International Festival, ma comunque nel corso degli appuntamenti che Chigiana Radio Arte ha con l'opera di Hens può seguirlo agli orari stabiliti. La domanda che noi facciamo ad Andrea è: qual è stato l'approccio verso quest'opera?
Ma tra l'altro io ho avuto la fortuna, ed è stato un caso veramente incredibile, perché io un paio di mesi fa ero a Lugano, dove ho realizzato un progetto composto da me.
Di questo poi parleremo a Andrea, se hai piacere.
Ma con grande piacere. E forse la cosa che è interessante in questo senso è che io, per poter realizzare questo progetto, ho avuto accesso agli archivi della radiotelevisione svizzera italiana. E negli archivi c'era un'esecuzione dell'orchestra della Svizzera italiana, diretta da Hans van Herense, di questo pezzo, ripresa televisivamente. Che io evidentemente mi sono immediatamente appropriato di questa registrazione, di cui ho anche fatto un piccolo omaggio, una citazione nel mio lavoro che è un lavoro interdisciplinare, quindi comprendeva degli elementi video anche. E questo mi ha permesso in primissima persona di vedere come Enze lavorava in questo pezzo da direttore. E per esempio alcune riflessioni sui tempi, che in certi casi sono diversi addirittura dalla partitura, certe interpretazioni, certi rubati, certe soluzioni timbriche che lui ha messo in opera con i musicisti di Lugano. E questo è naturalmente stato un tesoro per me per poter preparare un pezzo che è disponibile in acustico, in registrazione acustica, ma vedere Enze, che tra l'altro non era un direttore, diciamo così, di casa sua, non era direttore, però vedere il modo con cui Enze fisicamente disegnava il suo pezzo davanti ai musicisti di Lugano è stata un'esperienza particolarmente affascinante, che sicuramente mi ha aiutato nella preparazione di questo pezzo.
Ecco, stavi parlando di disegno. Il titolo si apre con una parola che in realtà è uno strumento anche di navigazione, perché compassi. Cosa c'entrano i compassi con la musica, con questo disegno a cui tu hai fatto riferimento, o è solamente un titolo,
Ma io
diciamo,
penso che sia,
poi.
sicuramente c'è un aspetto poetico evocativo in questo titolo. Io penso che però voglia anche definire alcuni elementi proprio pratici che si trovano nella partitura. Per esempio, alcune parti sono scritte in modo sostanzialmente tradizionale, cioè con le battute, con i ritmi precisi, e quindi quelle parti vanno lette in modo tranquillo, senza particolari difficoltà di interpretazione, ma ci sono anche altre parti che sono molto più libere, molto scritte anche in modo non convenzionale, quindi con i ritmi lasciati in parte alla fantasia e all'interpretazione del direttore e degli esecutori. E questo aspetto ha naturalmente, per esempio, oggi nella prima prova di lettura abbiamo passato molto tempo insieme ai musicisti nell'elaborazione, nella spiegazione, nell'orientarci in mezzo anche, per esempio, a un repertorio di simboli grafici particolarmente ricco e molto poco convenzionale, che per molti dei musicisti dell'ensemble era una cosa nuova, era una cosa che aveva bisogno di un momento di raccolta, di introspezione, di spiegazione, per poter poi essere elaborato nel modo corretto durante l'esecuzione. E questo, durante la prima prova, è stato un momento importante. E adesso si vedrà poi lunedì, evidentemente vedremo il risultato finale, ma il pezzo è di una tale capacità, di una tale raffinatezza, di una tale efficacia strumentale e timbrica, con poi anche la parte della viola sola, che è di un grandissimo virtuosismo e di spettacolarità. Io penso che il pubblico sarà intrigato da questa scoperta.
E rispetto alle altre opere che hai diretto in questo festival, cosa vedi? Come si svolge quest'opera all'interno anche del panorama della produzione di Enze?
Beh, come dicevo, è interessante perché con tre pezzi molto diversi tra di loro, come appunto la cantata, Il Miracolo della Rose e i Compases, in qualche modo io penso che poi avremo anche la canzone, che per sette strumenti, che è ancora per esempio delle reminiscenze barocche addirittura. E devo dire che c'è un comune denominatore, ed è l'incredibile liricità di Enze, che è presente in tutte le declinazioni di scrittura musicale. Per cui abbiamo un pezzo che è di una liricità immediata, come la cantata, un pezzo che ha una liricità di enorme virtuosismo, come Il Miracolo della Rose, con la parte di clarinetto solo che è stata suonata splendidamente da Alessandro Carbonare il mese scorso, e questo pezzo che è ancora più intricato con la viola solista e l'ensemble, dove però questa liricità riesce ad emergere in modi diversi, da prospettive diverse, e secondo me questi tre pezzi sono in qualche modo simbolici dell'arco compositivo di Enze, dagli anni 50 agli anni 60, quando si è trasferito in Italia, fino agli ultimi anni della sua vita, con appunto pezzi come Compases, e poi stavamo parlando anche con i colleghi della fondazione del Cantiere Internazionale di Montepulciano, che è lui che ha fondato e diretto per alcuni anni. Quindi la presenza di Enze, il percorso estetico e compositivo di Henze in qualche modo si può sintetizzare in questi tre pezzi in modo assolutamente efficace.
Bene, grazie Andrea. Allora, prima facevi riferimento alla tua permanenza a Lugano, dove hai presentato un tuo lavoro. Vogliamo parlare anche di questo aspetto?
Sì, questa è stata una sorpresa che 2 anni fa mi ha fatto l'amico Francesco Bossaglia, che è il responsabile del Festival 900 Presente di Lugano, che è un festival ormai assolutamente consolidato. Quest'anno è stata la 27ª edizione dedicata alla musica contemporanea. E Francesco, sapendo che amo moltissimo da compositore lavorare in modo interdisciplinare, quindi lavorando con la musica elettronica, con il video, con tutti questi elementi che vanno al di là di quello di una semplice di una tradizionale performance musicale, mi ha proposto una cosa che mi ha immediatamente intrigato, e cioè di fare un omaggio alla presenza della radio e della televisione svizzera nella cultura del Ticino dagli anni 60 fino a pochi anni fa, sfruttando il fatto che il leggendario studio radio di Besso di Lugano sarebbe stato vuoto per una settimana, perché gli studi della radio sarebbero andati fuori per trasferirsi a Comano, e ancora per un certo periodo non sarebbero cominciati i lavori di ristrutturazione per la Città della Musica. E infatti lo studio radio di Besso viene messo a disposizione del conservatorio e dell'orchestra della Svizzera italiana, e diventerà appunto una parte di questa Città della Musica. E la proposta di Francesco è stata di sfruttare questa settimana in cui gli spazi dello studio erano completamente vuoti per andare a fare delle riprese video e di fare una sorta di ritratto architettonico di questo edificio, tematizzando l'importanza che la presenza della radio aveva avuto nella creazione di un'identità culturale ticinese in quegli anni, cioè dagli anni 60 al 2010 sostanzialmente, quando la televisione se n'è andata, e poi fino ad adesso. E io ho immediatamente reagito dicendo: sì, ma voglio avere a disposizione gli archivi della radiotelevisione svizzera. E infatti ho passato poi una settimana ancora ad aprile di quest'anno a Comano, dove ho passato in rassegna tutta una serie di materiali che mi hanno permesso di creare appunto un omaggio, alla fine un omaggio alla comunità ticinese, e per estrapolazione a una riflessione su come una presenza mediale può contribuire alla realizzazione, allo sviluppo di un'identità collettiva. Penso per esempio a situazioni che ho sfruttato in questo progetto, come il famoso allunaggio del 1969. Io credo che ognuno, io sono italiano e mi ricordo il famoso Ruggero Orlando: ah, ha toccato, non ha toccato, ha toccato. Ma i giornalisti della radio-televisione svizzera che hanno realizzato la telecronaca diretta di quell'evento non sono stato assolutamente da meno come passione e come vivacità. E sono convinto che, anzi, so che quell'elemento, per le persone che hanno una certa età, naturalmente, ha avuto una sorta di comunità, di memoria collettiva. E una cosa molto più recente, può risvegliare la stessa sensazione, è per esempio l'attentato alle Torri Gemelle, dove tutti noi abbiamo, sia negli occhi che nelle orecchie, le immagini e le voci che hanno comunicato quel momento particolare. E da questa riflessione ho creato un omaggio appunto alla presenza mediale della radio e della televisione svizzera per la comunità ticinese, che è diventato uno spettacolo di quasi un'ora che ha concluso il Festival 900 presente. In più c'è un'altra cosa che mi tocca e mi collega a Siena, e cioè che per esempio il progetto che avevo fatto qui 3 anni fa, La Vérité Patoute, che è diventato anche un video che a breve sarà pubblicato, che aveva delle caratteristiche di concezione audiovisiva molto particolari, si è in qualche modo sviluppato anche nel progetto di Lugano, perché infatti abbiamo anche in quella serata realizzato delle riprese video con quello stesso tipo di caratteristiche e ancora forse più elaborate, che stiamo editando proprio in queste settimane e che a breve sarà pubblicato. Quindi è in qualche modo una strada che mi ha collegato con l'esperienza senese, e questo mi fa anche particolarmente piacere, ovviamente.
Assolutamente, ritorniamo un attimo con un parallelo sul discorso del festival, perché tu hai parlato di questo lavoro importantissimo che hai fatto intorno a una temperie, in questo caso comunitaria, sociale, potremmo definirlo, non so, quasi etnica, perché è una parte della popolazione di lingua italiana di una nazione, quindi andando a toccare quello che è un humus che produce poi una cultura per certi versi.
Esattamente.
Ed è un po' quello che ritroviamo anche all'interno di questo festival, a cui tu hai fatto anche riferimento, cioè quest'idea che non nasce dal niente, non nasce da una situazione isolata, l'opera d'arte, ma nasce quasi, diciamo, in un ambiente preciso, in un humus culturale, in una temperie intellettuale da cui poi si generano le opere stesse. No?
Assolutamente.
E come lo vedi, diciamo, in chiave anche di questa nostra contemporaneità, che invece sembra quasi farci vedere o volerci farci vedere un po' il contrario?
No, io penso che se c'è una cosa, se c'è un elemento che è fondamentale nella programmazione di un festival, come può essere il Festival della Chigiana, come può essere il Festival del Cantiere di Montepulciano, come può essere il 900 presente a Lugano, è la capacità di individuare esattamente questo tipo di modalità. Cioè, per esempio, la proposta di Francesco Bossaglia mi ha particolarmente entusiasmato, perché non era un progetto astratto, in qualche modo esteticamente magari interessante, ma in qualche modo concluso su se stesso, ma era un desiderio di intervenire chiaramente nella vita e di contribuire alla vita di una comunità, e in particolare della comunità dove il festival stesso si radicava. Dopodiché, naturalmente, lo si può pensare in termini più ampi, non è necessario restare confinati in un ambito geografico e socio-geografico eccessivamente piccolo. E infatti anche il progetto di Lugano, pur essendo molto, oggi si dice, site specific, però era in qualche modo una riflessione più ampia, che aveva nell'aspetto ticinese una sua declinazione. E allo stesso modo, secondo me, questo tipo di programmazione è la capacità, è quello che ci permette di poter essere rilevanti rispetto al luogo in cui ci troviamo a operare, sia dal punto di vista geografico addirittura, che naturalmente dal punto di vista sociale, e vorrei dire quasi etico. Perché alla fine il ruolo della cultura per me è quello, non è quello di una sorta di consolazione o di rifugio in momenti che possono essere piacevoli, ma in qualche modo fini se stessi, ma è lo scavare nella situazione in cui noi come individui e come comunità, a tutti i livelli, a livello più diciamo così compresso in una sola città, ma anche a livello regionale, nazionale, internazionale, in che modo noi possiamo riflettere alla fine sulla nostra esistenza, sul modo che abbiamo di essere al mondo e di rapportarci a certe situazioni. E devo dire che dal punto di vista geopolitico la situazione in questo momento è talmente critica che ancora di più l'arte, secondo me, deve rivendicare il suo diritto a entrare in modo incisivo in questo tipo di ambiente.
Quindi si va verso una dilatazione.
Io penso che in questo momento sia necessario andare verso una dilatazione. Penso che come diceva ai suoi tempi Bertolt Brecht, che ci sono momenti storici in cui parlare di un albero può essere un crimine. E qui secondo me non siamo molto lontani, speriamo di non arrivare a quella intensità, però la situazione attuale è talmente inquietante che secondo me non solo gli uomini di cultura, in generale tutti i membri della società civile, quindi tutti noi, dobbiamo prenderci la nostra responsabilità e reagire a questa situazione.
Quindi un richiamo molto forte che ci ha fatto Andrea Molino a coltivare e anche a mantenere, conservare, fecondare questo humus da cui poi le opere escono. Andrea, progetti per il futuro, se possiamo dirlo?
Beh, io tra una settimana sarò a Stoccolma per 2 mesi di produzione al Teatro dell'Opera di una splendido lavoro di Mikael Karlsson, che avevo già diretto 3 anni fa, che è l'opera tratta dalla melancolia di Lars von Trier, un lavoro che ho diretto 3 anni fa molto, in modo molto appassionato, e che ho la gioia di riprendere sempre all'Opera Reale svedese. E poi al mio ritorno un paio di progetti molto interessanti a Venezia, a Bari, eccetera, e poi mi rimmergerò in un lavoro di composizione di cui non sono ancora autorizzato a rivelare i dettagli, e che sarà poi presentato in giugno prima e poi nell'autunno dell'anno prossimo in 2 grandi festival. E poi una cosa, forse quella la posso già dire perché è sicuramente già pubblica, un progetto particolarmente appassionante per il primavera dell'anno prossimo con l'Orchestra Sinfonica di Dresda, che è un progetto chiamato Europa Symphonie, che prevede la collaborazione tra 12 orchestre europee, di cui l'orchestra di Dresda sarà dal vivo a Dresda, le altre 11 saranno in collegamento audiovisivo in diretta, ciascuna della propria città, per creare un pezzo in networking, una serata in networking con una serie di prime esecuzioni assolute, di cui io sarò anche autore di uno di questi lavori. E siccome sono particolarmente appassionato all'implementazione, all'uso delle tecnologie, della comunicazione, dell'audiovisivo nel campo dello spettacolo dal vivo, e in particolare mi è particolarmente cara la riflessione della distanza un'elaborazione di una performance dal vivo in situazioni distanziate tra di loro, che puoi immaginare come questo progetto mi stia particolarmente caro.
Assolutamente, quindi ti ringraziamo Andrea e lasciamo al proseguo delle operazioni, e sarà un piacere averti ospite a Chigiana Radio Arte e a Radio Arte.
Con grandissimo piacere.
Bene, allora l'appuntamento è per questa sera, Chigiana International Festival and Summer Academy di Siena, Teatro dei Rozzi, per le 21:15, con Pases para Pregunta en sí mismadas. Andrea Molino. Grazie ancora, un caro saluto.
Grazie a voi e non vorrei dire buon divertimento, non è la parola giusta, ma un grande concerto stasera per chi vorrà intervenire.
Grazie tante, linea allo studio, Chigiana Radio Arte, un caro saluto a tutti. 1, 2, 3.